reale, guardiamo la roccia che è vulcanica. San Giovanni Teologo è arrivato qui dopo l'81, probabilmente l'Apocalisse, lo sapete, Tashvin, eh? Sistema per spegnere le candele.
Non possiamo smettere.
Come no? No, no, no. Mi ha detto passa davanti che ti vedano anche bene, non nasconderti. Ti conosco molto bene, ormai siamo una famiglia nel fatto. E chiaramente lui qui, in questa grotta, da eremita passò molti anni. Ovviamente l'isola di Patmos in quel periodo si usava solo come isola di esilio, portavano gli esiliati. È l'ultima isola più al nord-ovest del gruppo di Dodecaneso e, come sapete, fino a pochi decenni fa era sotto l'Italia, Nelle isole grandi come Rodi, come Kos, tuttora le persone che hanno una certa età parlano benissimo italiano, perché hanno fatto scuola in lingua italiana. Durante questi anni della sua presenza, proprio qui, secondo la tradizione, appoggiava la sua testa. E chiaramente qui udì la parola del Signore, che ha detto scrivi e trasmetti nelle sette chiese. E chiaramente lui, in maniera orale, parlò e chiaramente hanno scritto la famosa Apocalisse. Questa isola da allora è l'isola di San Giovanni. È l'isola dove lui udì la parola di Dio. È chiaramente ciò che ha visto che manifesta la verità del nostro Signore. Non a caso in questo luogo sacro molte persone parlano di miracoli, nonostante che loro non vogliono più parlare qui, non ci sono nemmeno gli ex voto, perché un luogo dove chiaramente il miracolo a priori esistente, non c'è bisogno di farlo. Il miracolo l'arrivo, il miracolo l'amore, il miracolo la grotta, il miracolo la voce che arriva. Per questo motivo l'Apocalisse, in greco apocalipsis, allora ti indico la verità, ti faccio capire proprio come devi aprire il cuore per amare, perché l'isola di Patmos si chiama l'isola proprio dei sentimenti verso il divino, che uno si completa attraverso l'unione con il Dio. Quanto pensa la sua voce, una voce che ti può coprire, ti può dare il massimo della fede, resurrezione e vita eterna. Allora chiaramente per questa grotta qui vengono molti fedeli, come avete visto, giù dal paese, perché l'isola, per chi lo chiede, è esattamente a 3040 persone. La città principale è Scala, dove eravamo noi, più di 2000. Ora, nonostante che ha il nome della capitale, ha solo 600 persone, molto più piccola, molto più caratteristica. Chiaramente questa chiesa è degli ultimi anni, nemmeno le icone sono molto antiche, addirittura anche nel monastero che è magnifico che andremo, grosso modo gli affreschi sono del 1750. Ok, poi diremo altre cose. Tante.
Io spiego dopo perché non possiamo stare.
Sì, guardate... No, non ti preoccupare, no, sei coperto da una.
Se voi guardate l'icona, poi ne parliamo dopo. Questa è la tipica icona dell'Apocalisse. Vedete San Giovanni che è in estasi e vede il Signore. Quello è San Giovanni di stesso. Lui vede Cristo. lo vedete lì, Cristo ha, dice l'Apocalisse, una spada che gli esce dalla bocca, che è la parola con cui divide. Vedete che ci sono 7 candelabri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono le 7 chiese, ed è interessante, lo diremo, l'Apocalisse è un libro cristiano, dice che Cristo appare nella sua chiesa e Cristo e la chiesa vincono il male, il diavolo è sconfitto da Cristo. È un libro di consolazione l'Apocalisse, non è un libro che parla del maligno, parla del maligno sconfitto da Gesù, è un libro di grande speranza, no? E basta così. E poi avete sempre l'icona di Giovanni che scrive il Vangelo, vedete? San Giovanni con il suo discepolo. E poi
Prodromos che scrive chiaramente,
poi sempre la Madonna con il bambino. Cosa hai fatto?
E anzi chi è per te? Pensavo che fagli no.
Cosa hai fatto?
L'ho toccato senza volerlo.
Io l'ho toccato.
No. Lei. Vabbè, succede. Non vi preoccupate. No, chiaramente perché spengono tutto il resto, tranne quella candela che riguarda chiaramente, perché ha detto una cosa San Giovanni, perché Logos, chiaramente la teologia greca parla del Logos, ma Logos il Signore, e lui chiaramente dà la parola, attraverso la parola chiaramente lui scrive l'Apocalisse, che è proprio quello perché vi ho parlato di amore, perché chiaramente quando uno sconfigge il male rimane solo l'amore, solo il buono, solo il positivo, e chiaramente le 7 chiese che abbiamo detto. Ok?
This is the Holy Trinity.
Per dire, allora Spirito Santo, Padre e Figlio, per dire chiaramente i segni.
Look what happened.
Per indicare qui sopra chiaramente il segno della Santissima Trinità.
Look at this what happened here.
Guardami.
Open. Say that the
Io.
Tetra es passione.
Chiaramente lei indica che questa roccia proprio è rotta, vedete?
Sì.
Allora chiaramente. È con la parola di Dio, chiaramente con la forza della Santissima Trinità, arriviamo qui da dove?
Trinità.
Allora in pratica sono tre rocce che si uniscono. E secondo chiaramente quanto la parola di Dio arrivò, si spacca questa roccia, non è proprio una frattura naturale, ma una frattura provocata, e man mano chiaramente rompe tutta la roccia, arriva fin qui, e all'improvviso là abbiamo un'altra rottura, sono tre rocce che si uniscono per indicare attraverso la parola che Padre, Figlio e Spirito Santo, la Santissima Trinità. Il che vuol dire ha voluto chiaramente verificare che questa Trinità è il cammino della nostra fede, tutt'uno in una unione della roccia che si spaccò.
Grazie. Quanti anni è stato nella grotta? Più 20.
Non sappiamo,
è stato un certo periodo. Notate un'ultima cosa,
Aristuma. Supponiamo, molti dicono dall'81 fino al 96, 95, altri dicono di meno. Comunque è stato per un po' di anni in esilio qui.
Fra Domiziano e Nerva, Domiziano l'avrebbe imprigionato e Nerva liberato. E notate che sono anche 7 angeli, poi lo vedremo, sono 7 candelabri e 7 angeli, perché anche i 7 angeli sono le 7 chiese. Infatti hanno la chiesa in mano, vedete, ogni angelo ha una chiesa in mano, Laodicea, Efeso e così via, le 7 chiese dell'Apocalisse.
Oggi possiamo.
l'Apocalisse, brevi note di interpretazione. E io quello che voglio fare è darvi alcune chiavi certe, le più importanti, perché poi l'Apocalisse è un libro che ha delle cose che nessuno ha mai capito, e quindi potremmo stare a discutere ore e ore, se volete lo facciamo, ma è meglio partire dai punti certi e chiari, e a partire da quelli ricostruiamo tutto quanto, no? Innanzitutto lo vedremo meglio, l'Apocalisse è scritto di domenica, poi di questo parleremo più avanti, ed è scritto, lo dice chiaramente il testo, perché l'autore Giovanni era stato esiliato, era a motivo della parola del Signore, dice il testo, cioè era stato probabilmente esiliato da Efeso. Efeso è a 80 km in quella direzione, a Efeso c'è stato Giovanni, Paolo, Timoteo, poi è stato vescovo di Efeso, in quella direzione c'è Mileto, il luogo, l'ultimo che Paolo saluta in Asia prima di andare a Gerusalemme e partire a Roma, quindi siamo vicinissimi. L'odierna Turchia era tutta ellenizzata, era Grecia, diciamo, non era lo stato della Grecia, ma era tutta Grecia, quindi siamo in un identico ambito culturale, no? Siamo sotto l'imperatore Domiziano, e nell'Apocalisse si dice che a un certo punto uscì una bestia dal mare e una seconda bestia dalla terra disse di adorare la prima bestia. Dal mare era arrivato l'impero di Roma, gli studiosi sono convinti che questa bestia è l'imperatore Domiziano, della famiglia di Vespasiano, la famiglia dei Flavi, e tutto un apparato propagandistico ad Efeso voleva che l'imperatore fosse adorato. Noi sappiamo che nell'anno circa 90, l'imperatore Domiziano fece fare un tempio che è dentro gli scavi di Efeso all'imperatore Domiziano, con una statua dell'imperatore Tito alta 7 metri, qualcuno di voi ha visto i resti di questa statua dentro il museo di Selçuk vicino Efeso, no? Cioè era una divinizzazione imperiale, e quindi l'autore dell'Apocalisse, come tutti i cristiani, dice: noi obbediamo all'imperatore, ma l'imperatore non possiamo considerarlo come Dio, e quindi probabilmente fu esiliato da Efeso qui per lunghi anni, forse fino a Nerva, che poi lo liberò, perché si era rifiutato di obbedire all'imperatore in quanto Dio, no? E veniamo, detto questo, alle prime chiavi di lettura. Allora direi in maniera semplicissima, la prima cosa, la riprendo da quello che abbiamo detto, l'Apocalisse è un libro che interessa morbosamente, perché la gente pensa che parli della peste, della rovina degli uomini, dell'Apocalisse, della guerra, dell'AIDS, della morte degli uomini. In realtà l'Apocalisse parla di Gesù. L'Apocalisse è un libro cristiano, prima chiave fondamentale, cioè l'Apocalisse è un libro che dice che Gesù è il Signore dell'universo e vince il male. Ci diceva, sapete che in greco appunto apocalypsis vuol dire rivelare, ci diceva prima che usava come espressione, ha fatto l'Apocalisse di sé, cioè ha raccontato se stesso, no? L'Apocalisse è la rivelazione di Gesù, gli inglesi la chiamano Revelation, no? Cioè è il libro in cui Gesù si rivela pienamente come il Signore della storia, e si rivela dinanzi all'anticristo. Notate, la parola anticristo non c'è nell'Apocalisse, ma è nelle lettere di Giovanni, ma la parola anticristo è stata inventata dall'evangelista Giovanni, non esisteva nell'ebraismo, perché è una parola cristiana. L'anticristo ci dice che più pericoloso della guerra è essere contro Cristo, cioè il male nella sua forma estrema è il rifiuto di Cristo. L'anticristo, i nostri ragazzi non lo usano, non lo capiscono, dico l'anticristo pensando di fare i satanisti. L'anticristo è una parola tipicamente cristiana, cioè è un modo indiretto di dire che Cristo è la salvezza, la verità, la bellezza, e io devo lottare contro di lui, cioè siccome lui è il centro mi devo mettere in qualche modo sempre in relazione a lui, no? Sapete, questo è interessantissimo, lo possiamo solo accennare, emerge il grande tema del male. Per i cristiani il male non è originario come Dio, l'anticristo è debole, l'anticristo è sconfitto. Pensate al numero 666, l'Apocalisse è fissata con i simbolismi, anche quelli matematici, sia per non farsi capire dai romani, sia perché a lui gli piaceva proprio. 666 è un numero di debolezza, non è un numero di forza, perché nell'Apocalisse il 12 è il numero di forza, e i salvati sono 144.000, 12 per 12 per 1000, cioè le 12 tribù di Israele per i 12 apostoli, per il tempo della storia 1000, quindi è la Chiesa che nasce dalle tribù di Israele, dagli apostoli, e attraversa un tempo compiuto di 1000 anni, un tempo non infinito, il maligno è 666, cioè la metà di 12. L'espressione che noi usiamo in italiano è mezza tacca, mezza cartuccia, mezza figura. Cioè l'Apocalisse dice il maligno è una mezza tacca. E infatti dice il nome di un uomo, cioè non è il nome di un Dio, no? Voi sapete che a partire dall'Apocalisse e dal peccato originale, il grande teologo cristiano che ha capito bene questa cosa è Sant'Agostino. Sant'Agostino dice che il male non è un essere divino, ma è l'assenza di Dio. Cioè il male, quando io butto via dalla storia e io mi trovo creatura talmente priva di vita, perché sono solamente una creatura che mi manca la vita, cioè sono veramente una creatura fallita. L'Apocalisse dice che il diavolo è un fallito, è un triste, è un meschino, è veramente una mezza figura, no? E varie volte ho usato l'espressione di Dante. Voi sapete che Dante nella sua genialità mette il diavolo all'inferno, e sapete che al fondo dell'inferno il diavolo è conficcato nel ghiaccio, non nel fuoco, perché il ghiaccio, il fuoco almeno è vivo, il ghiaccio è una persona ghiacciata e agghiacciante che non ama più nessuno. Cioè il dramma del maligno è che è una persona, è un angelo, era destinato ad amare gli uomini, a salvare come Michele, come Raffaele, come Gabriele, come gli angeli, era destinato a volerci bene, e il suo dramma è che, avendo rifiutato Dio, lui che è una creatura, si trova a non amare una sola persona che esiste sulla faccia della terra. Se il maligno amasse una sola persona sarebbe salva, ma il maligno invece è agghiacciato, cioè non ha un filo di calore, di amore verso una sola persona. E capite, questo è il mistero dell'essere senza Dio. Quando una persona si agghiaccia il cuore, diventa arido, diventa freddo, diventa frigido, diventa gelido, cioè non riesce ad amare. L'Apocalisse, parlandoci di questo nemico della Chiesa, nemico di Cristo, ci dice in realtà chi è Dio. Dio è il calore, Dio è l'amore. Ogni volta che voi lasciate il ghiaccio per il calore, voi entrate a servizio della rivelazione di Cristo, no? E questa meraviglia di questa vittoria di Cristo che ci porta sempre con sé, no? E sapete che il peccato più grande per Dante è il peccato di Satana, il peccato di Bruto, di Cassio, di Giuda, e di aver tradito l'amore che ci vuole bene. Cioè il dramma del maligno è che ha tradito colui che lo ama. Delle volte nelle confessioni a me mi è capitato di sentire delle donne o degli uomini che dicevano: mio marito mi tradiva e la sera veniva e mi diceva cara, mi dava un bacio sulla bocca, ma come ti permetti a baciarmi mentre mi tradisci, no? Cioè il maligno è quello che ti tradisce mentre fa credere che ti vuole bene, cioè lui cerca di ficcarti nel male dicendo: ma vedi come ti voglio bene, ma vedi, e in realtà ti sta pugnalando alle spalle, no? Però dinanzi a questo male, quindi c'è questo male che attacca il bene, attacca Cristo, attacca, ripeto, la parola non c'è anticristo nell'Apocalisse, cioè nel 3 Giovanni, si rivela che Cristo è il vincitore. Lo vedete alla fine, scende la Gerusalemme celeste dal cielo, poi spiegheremo cos'è, e precipita Babilonia, cioè la città costruita sul male precipita e il male viene fermato. Cioè l'Apocalisse annuncia che il male non ha futuro, il male non entrerà, è destinato a morire, perché il paradiso è per chi è amato, il paradiso è per chi è cristiano, il paradiso è per chi vuol bene i suoi figli, il paradiso è per chi fa la carità e così via. Seconda cosa, possiamo capirla, prendiamo il brano chiave dell'Apocalisse, che è il capitolo quinto, un capitolo importantissimo. Capire questo vuol dire aver capito tutta quanta l'Apocalisse, anche se, ripeto, poi tante cose non si capiscono. Nel capitolo quinto, dove appunto c'è la rivelazione, è preso dal capitolo quarto. I primi tre capitoli parlano delle sette chiese, parlano dei messaggi che Giovanni dà alle chiese dell'Asia Minore, ma poi al capitolo quinto c'è una visione. Ebbi una visione, una porta era aperta nel cielo, cioè il cielo e la terra comunicano, la visione abbiamo visto San Giovanni disteso che vede Dio in visione. Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui rapito in estasi, ed ecco c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcobaleno simile a smeraldo, avvolgeva il trono e così via. Questo che stava seduto era Dio, il Padre. Cioè, secondo l'immagine di sempre, Giovanni vede in cielo Dio, Dio Padre. Ma al capitolo quinto succede una cosa incredibile. E vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. cioè c'era questo l'antico dei giorni, il signore che aveva sapete che i libri antichi erano a forma di loto, non c'era ancora il codice scritto così, no? Sigillato con 7 sigilli, è importante qui decodificare subito, non importa il 7° sigillo, come sembra dire Ingmar Bergman, che poi citeremo invece che è un film bellissimo, e così Il posto delle fragole, ma conta che sono 7 i sigilli, mentre in Genesi 1 conta il 7° giorno, cioè il primo capitolo di Genesi vuol dire che il sabato è più importante dei giorni di lavoro. Invece qui questo rotolo ruito con 7 sigilli vuol dire 7, era stretto così bene che nessuno poteva aprirlo. Non importa l'ultimo sigillo, importa che i sigilli sono 7 e nessuno può aprirli. Cos'è questo libro? È il significato della storia, il significato della vita, il senso dell'esistenza umana. Nessun uomo riesce a capire perché esiste l'universo. Perché io mi innamoro, perché nasce un bambino, perché non nasce un bambino che io aspetto da tanto tempo, perché succedono le cose. La vita è sigillata in maniera così stretta, e così la rivelazione di Dio, che nessun uomo riesce a capirlo. Se volete, riprendo qui Ingmar Bergman, vi invito a vedere questi due film grandiosi degli anni 50, sono due film fotocopia, il 7° sigillo e Il posto delle fragole, uno ambientato nel Medioevo e uno ambientato nell'età moderna. Sapete che il 7° sigillo è, si sente l'Apocalisse all'inizio e alla fine, un cavaliere torna dalle crociate, si avvicina alla morte e lui dice: prima di morire ti sfido a scacchi, se vinco io ho la vita, se vinci tu muoio, ed è chiaro che la morte vincerà, no? E lui perché la sfida a scacchi? Perché lui non ha fatto niente di buono nella vita, ha sprecato tutta la vita, e lui prima di morire vuole dare un senso alla sua vita, cioè deve fare un'azione che renda degna la sua vita. Il posto delle fragole è un film parallelo, è un medico che viene a ricevere il premio, diciamo la laurea honoris causa, a 75 anni va in pensione, quindi quella benemerenza ha di fatto la sua firma di morte, cioè oramai non avrà più niente dalla vita, e si accorge che ha sprecato la sua vita, incontra dei ragazzi, torna al posto delle fragole, che era il posto dove era stato da bambino, e cerca anche lui di fare qualcosa di buono, cioè di dare un senso alla vita, no? Bergman si sbaglia quando dice il 7° sigillo, dovrebbe dire i 7 sigilli, però capisce però in maniera indiretta il significato, no? E vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. A me questo versetto piace moltissimo. Giovanni comincia a piangere con un vitello perché si accorge che non c'è una sola persona che sa spiegare perché uno nasce sano e uno malato, perché che cosa bisogna fare nella vita prima di morire, che cosa resterà nell'eternità, chi è Dio, cioè il pianto di chi dice: ma la vita che cos'è? Se devo spiegare a mio figlio, a me stesso, è un pianto dirotto perché la vita non si riesce a spiegare. E se volete, la vita è bella anche per questo, la vita è un mistero che noi dobbiamo penetrare nel profondo, la vita non è una sciocchezza che io passo facendo le serate, facendo l'estate, venendo a Patmos, io devo capire che cos'è la vita e cosa resta della vita, cosa devo trasmettere a chi viene dopo. E Giovanni è un'immagine di un'umanità bellissima, io mi misi a piangere perché nessuno apriva i 7 sigilli, nessuno sapeva capire che cos'era la vita. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Notate, il leone, qui chi ha visto di voi, chi mi ha sentito parlare, capisce subito da dove Clive Staple Hughes ha preso Aslan, il leone, cioè il leone di Giuda, delle cronache di Narnia, è Cristo che apre i 7 sigilli. Allora uno mi disse: verrà il leone? E subito dopo, poi vidi, ritto in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dei vegliardi, un agnello come immolato. Cioè il leone che è un agnello immolato. Infatti nel Viaggio del Veliero, se voi leggete il libro e non vedete il film, quando i ragazzi vanno alla fine del mondo, e come il viaggio di Ulisse è ripetuto, rivisto in maniera cristiana, sapete che Lewis era un apologeta cristiano, quindi scrive i suoi libri per spiegare cos'è la fede, anche libri di fantascienza, loro vanno a cercare dove si toccano il cielo e la terra e trovano un agnello, che poi un attimo dopo diventa il leone, ridiventa Aslan, no? Perché l'agnello come immolato ma ritto in piedi? Perché Cristo sgozzato, sacrificato, Cristo crocifisso, però ritto in piedi perché risorto. L'unico che può spiegare il senso della vita è colui che ha dato la vita per amore ed è risorto perché Dio gli ha ridato la vita. L'agnello, se ci pensate, lo trovate in tutta l'arte paleocristiana, è una delle immagini più belle. Io faccio sempre questo esempio: se voi guardate i film, i documentari che vedono i bambini sugli animali, a me, io li vado a vedere non so perché, ma poi mi lasciano. Voi vedete la gazzella che attraversa il fiume, arriva il coccodrillo, la morde, e la gazzella cerca disperatamente di uscire finché il coccodrillo non se la tira dentro l'acqua o così. L'agnello è Cristo che si offre senza scappare, cioè l'agnello è l'immagine di Cristo, perché Cristo non scappa dalla morte, ma si offre per la nostra salvezza. Cioè l'immagine più grande che spiega il senso della vita è questo agnello, che però è anche un leone, cioè non è solo un agnello, ma è un debole fortissimo, ed è l'immagine di colui che dona la vita per amore. Pensate, qui sta la bellezza, se volete, di una madre, di un padre, di un innamorato, di un prete, di uno che fa la carità. Io perdo tutto, cioè l'agnello, io mi dono, eppure dando la mia vita tu vivi e io da Dio ricevo di nuovo la vita. È l'immagine della carità, è l'immagine dell'amore che non è amato eppure ama. Altre volte vi ho citato questa frase di Jacopone da Todi: amor che non è amato, amore che non sei amato. L'agnello è l'amore che ama, non è amato perché viene tradito, e mentre non è amato ama ancora di più, cioè manifesta tutto l'amore di Dio perché ama chi non lo ama, no? E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 vegliardi si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e così via. Che cosa succede allora? E poi al capitolo sesto, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, cioè sul trono nel cielo c'è Dio, l'agnello sale, prende il rotolo, la storia, la vita, comincia ad aprirla e si siede sul trono di Dio. Cioè l'agnello e il padre, l'agnello e Dio sono sullo stesso trono. L'agnello con il suo dono riesce a dare un significato alla vita. Torniamo a quello che abbiamo detto e finiamo. Vi ricordate che Giovanni Paolo II disse: dinanzi al mistero dell'iniquità, noi sappiamo che l'unico argine dinanzi al mistero del male è la croce di Cristo e la misericordia di Dio. C'è il male di ognuno di noi, Cristo con la sua croce, il suo essere agnello risorto, è l'argine che Dio pone al male che realmente esiste, ma questo 666 che è debole, destinato a essere sconfitto, viene sconfitto non perché di per sé è debole, ma perché Cristo è forte, l'agnello riesce a tenere bloccato il male, è l'agnello che frena il male che c'è in mezzo agli uomini, e la Chiesa è invitata a frenare il male amando, e ogni uomo a frenare il male che esiste. Allora, se volete, sono solo delle prime chiavi di lettura. Poi vedremo altre cose sulla Chiesa, su la donna che partorisce il bambino e così via, ma intanto è chiaro che è un libro cristiano, è un libro che parla del male dal punto di vista cristiano e mostra che l'agnello è in grado di sconfiggere il male. Se vedete lì in alto si vede l'altro grande monastero dove saliamo.
Interessante. In questo monastero che sembra quasi un forte, una fortezza, è in pratica in parte nato anche così. Il grande imperatore bizantino, Alessio Comneno Komnenos, ha voluto proprio costruire varie fortezze nell'isola per proteggerla. Una fra queste fortezze è questa qui, e chiaramente nasce nel 1088 dopo Cristo, 1000 anni fa grosso modo. Lui allora ha portato grandi artisti sia da Creta sia di altre isole greche per poter creare questo forte, che poi lui donò nel monaco Christofilos. Allora, è stato un dono dell'imperatore bizantino a questo monaco, e lui costruì la chiesa, che è l'edificio di fronte a noi. Una cosa però molto importante è la seguente: che le cose che vedremo sono state aggiunte nel frattempo con gli affreschi che vediamo qui intorno del 1750 Ecco allora Santo Christophilos che offre la Chiesa al nostro Signore. Va bene? Una cosa, visto che oggi è domenica e l'avete chiesto, è l'Eucaristia è ovviamente la parola greca Ευχαριστώ, che significa, non va tutto bene, significa grazie, in pratica è la parola che crea il termine Eucaristia. In pratica chi riceve l'Eucaristia ringrazia il Signore perché entra dentro di noi per darci la possibilità di trasformarsi come Lui in immagine. A questo punto da noi però è un po' diversa la cosa. L'Eucaristia si fa in un calice, si consacra al momento e non può restare. Ciò che avanza lo consuma il parroco. Il parroco allora ha l'esperienza, guarda la gente che è presente e dosa in base a loro. È un sacramento, la prepara dentro al calice, aggiunge vino rosso, sangue del nostro Signore, briciole di pane lievitato, una delle differenze in ogni caso, corpo del nostro Signore, e passano le persone e ricevono con un piccolo cucchiaio che non lo tocchi, te lo versa. Così si fa la comunione da noi. Allora, Eucaristia da noi, Thia Ευχαριστία, comunione sacra. E così allora la ricevi invece. Quello che avete visto, che la gente prendeva alla fine, gli volevo arrivare sulla domanda, il pane brava benedetto, quel pane lì lo può prendere chiunque. Perché dico chiunque? In base a ciò che accadeva fino a pochi anni fa nella Chiesa ortodossa, non potevi ricevere l'Eucaristia se non ti confessavi prima. Anche per questo motivo, mediamente, ogni cristiano la riceveva una volta alla settimana, la domenica. C'era la preparazione e sempre uno doveva confessarsi. Senza la confessione quasi non era valida. Per questo motivo, ognuno di noi ortodossi ha un parroco, che molti, che veramente sono persone dotate, hanno un carisma, dobbiamo dire la verità, hanno chiaramente tantissimi fedeli che lo chiamano il mio pneumaticos, il mio padre spirituale, per ogni problema di vita, per ogni problema di quotidianità, cerchi proprio, oltre che confessarti perché è la cosa normale, di mantenere un dialogo profondo sui vari problemi esistenziali intorno alla Chiesa, e addirittura diventano poveri molte volte anche dei psicologi, perché devono ascoltare il fedele. Ultimamente anche la Chiesa si è aperta in questo caso, dicendo che se non avete il tempo di farlo ogni settimana, una volta però ogni tanto sì, e così ricevete l'Eucaristia. Ecco, allora invece il pane benedetto lo può prendere chiunque, basta essere fedele e volerlo, il corpo del Signore, e lo prendi alla fine. Tieni, tanto per intenderci. Entriamo. Sì.
Una battuta su questa questione del monastero fortificato, secondo me noi dovremmo con grande garbo, ma abituarci veramente a ricostruire tutta la storia del primo e del secondo millennio, volendo bene l'Islam, però non essendo stupidi. Innanzitutto voi sapete che l'Islam ha attaccato Costantinopoli da subito, addirittura alcuni detti di Maometto dicono che Allah gli avrebbe detto che Costantinopoli sarebbe diventata musulmana subito. Voi pensate che Maometto ha fatto 27 campagne militari, lui ha ucciso tante persone, è la differenza originaria, quello che noi dobbiamo dare all'Islam è se questo fa parte o non fa parte dell'Islam, dobbiamo chiederglielo, no? Costantinopoli viene assediata per ben 4 anni già nel 717, cioè la prima parte, e sono gli arabi musulmani che attaccano Costantinopoli, invece dal 1071 sono i turchi. 1071 c'è la battaglia di Manzikert, quando i turchi, che sono nelle steppe dell'Asia, cominciano a scendere verso l'Anatolia e sconfiggono nel 1071 l'imperatore, e da quel momento in poi, e quindi questa fortificazione è contro i turchi, è una fortificazione, e l'imperatore subito chiede aiuto ai crociati, cioè chiede ai latini di venire in suo aiuto, perché si accorge che è veramente una lotta per la vita o per la morte, no? L'ultimo tentativo l'abbiato sarà il concilio di Ferrara Firenze, quando nel 1438 l'imperatore e il patriarca verranno a Firenze a chiedere ai soldati latini di venirlo a aiutare contro i turchi, no? E ve lo dico come battuta, ce l'ho pensato in questi giorni, cioè è vero che noi chiediamo scusa per le crociate, ma le crociate sono un periodo brevissimo, i crociati erano 300 persone, 1000 persone, sapete? Voi pensate che cosa vuol dire 400 anni di dominazione turca della Grecia, questo gonnellino dei soldati greci che per 400 anni, cioè vuol dire che le scuse, ma ripeto, lo dico volendogli bene, pensate cosa vuol dire che la Siria, la Palestina, l'Iraq, l'Iran, l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia, erano tutti luoghi cristiani, e la Spagna, l'invasione della Sicilia, la Sardegna, Bari, la Calabria, è una cosa veramente, è una cosa in cui quello che ha subito il cristianesimo è infinitamente meno di quello che ha fatto, ma i nostri libri di scuola, che sono ideologici, ti dicono le crociate, è un errore, le crociate sono un errore soprattutto perché hanno preso Costantinopoli, ma in realtà quello che, come dire, il mondo, quello è stato un momento di fermento, di rivitalizzazione, per dire
difendiamoci,
c'è un cambiamento, no? Sapete che alcuni per esempio dicono che le crociate cominciano la riconquista spagnola, gli spagnoli avevano Toledo, Barcellona è stata musulmana, è stata Porto, cioè sono tutte città che sono state città arabe, e poi il mondo turco è arrivato fino a Vienna, ha cercato di far cadere Vienna per due volte fino alla metà del 1600, e grazie ai polacchi non ci sono riusciti. Allora nel dire alla nostra scuola, se fosse un po' più equilibrata, dire ragazzi, c'è questo, però attenzione, questo fa parte di un discorso, cioè non siate scioccamente anticristiani come se i cristiani avessero fatto chissà che cosa rispetto a quello che è stata la storia dei millenni, no? Solo una battuta. Quindi queste fortificazioni sono perché cominciano pian piano ad arrivare la pirateria turca, e quindi bisogna avere dei monasteri, il mare bizantino non è più sicuro, e tutte le torri saracene che noi abbiamo in Italia, come sapete, sono torri antiturche, noi le chiamiamo saracene, e anche in Italia gli arabi hanno attaccato fino a circa l'anno 1000. Noi ve lo dico sempre, al Garigliano c'era la base araba per 50 anni, a Saint-Tropez per 50 anni, i nostri libri tacciono queste cose, Roma è stata attaccata due volte dagli arabi, fino a circa l'anno 1000, addirittura hanno preso alcuni abati di Cluny sul valico del San Bernardo sulle Alpi, cioè cercavano continuamente di entrare, poi la potenza araba è declinata, sono arrivati i turchi che hanno preso il potere agli arabi e li hanno impoveriti anche culturalmente, gli arabi di oggi sono così poveri, non per gli inglesi, lo ripeto, ma per i turchi, cioè Istanbul si è preso tutto il potere che c'era in Egitto, ha in qualche modo impoverito tutto il mondo arabo, ma è una cultura incredibile, cioè io la Turchia la amo alla follia, cioè è un posto bellissimo, però hanno avuto un effetto estremamente problematico nei confronti degli arabi, perché si sono sostituiti a loro per 5 secoli e hanno dominato tutto il Mediterraneo, tranne, per fortuna, c'è stato il baluardo di Venezia, di Genova,
un muro di difesa straordinario,
di Vienna e così via,
certo. E poi anche la battaglia di Lepanto,
certo.
Chiaramente, che per fortuna non gli ha permesso, perché l'obiettivo era di andare in Europa attraverso l'Italia, l'obiettivo era proprio quello, e purtroppo erano sempre così severi, non a caso in Grecia per 400 anni la Chiesa ha avuto un ruolo molto importante nella lingua greca, perché non esistevano luoghi proprio per insegnare nulla, non lo permettevano. E ogni parroco, anche se non fosse coltissimo, sapeva almeno leggere e scrivere. E nasce allora la famosa scuola segreta. Erano proprio piccole stanze, di solito sotterranee, con due ingressi, per poter scappare in caso di attacco. E lì in effetti abbiamo molti esempi di parroci che hanno dato la vita, ovunque venivano presi, li uccidevano subito, li impiccarono, ma loro nonostante ciò hanno voluto insegnare lingua e fede. E così la Chiesa ha portato chiaramente un grandissimo bene alla comunità greca, perché cercavano di risvegliare in loro, perché molti greci dopo 400 anni non avevano identità, non ricordavano più niente. Ecco perché vi ho detto ieri che grazie all'illuminismo europeo la Grecia ritorna libera, a quei pochi che hanno avuto la fortuna di conoscere attraverso la didascalia dei parroci cose della cultura, della filosofia e della Chiesa proprio cristiana. Okay. Entriamo all'inferno.
Sì.
Questo è il famoso Talanto, solo che è lungo, è questo il cosiddetto Simandron di Fero, e le campane sempre, non c'è chiesa. Sì. Esattimi tutto.
Per gli ammalati che hanno bisogno dell'Eucaristia o della te?
Della te. Gliela preparano al momento. Il parroco che va in un ospedale, ugualmente lì, può fare il sacramento, prepara e gliela dà. Allora vediamo la pavimentazione del 1500 circa, e questo è proprio, ripeto, agiografia. Ecco qui come possiamo vedere i bellissimi volti eratici, il volto scavato, il volto che trasmette. Guardiamo la serenità e la trasmissione di amore attraverso l'anima che illumina il volto. Guardiamo qui una parte della colonna originale intonacate, guardate qui, è questo bellissimo intarsio che è del 1820, legno di Rovere, scolpito in maniera proprio straordinaria, è ricoperto con foglia d'oro. Questa chiesa è dedicata a San Giovanni, teologo chiaramente, dal primo monaco di questo monastero, ripeto, del nome Christodoulos. Christodoulos. Ecco allora, per chi lo ha chiesto, i punti da dove si canta, un gruppetto di cantori di qua, un gruppetto di cantori di là, e questa porta, per chi mi fa sì, apre la domenica, è in ogni occasione di messa, non è che sia un segreto. Chiunque possa vedere quello che c'è. C'è l'altare, un Vangelo, le sante reliquie, un Gesù crocifisso e il calice dove preparano l'Eucaristia. Solo che, ripeto, da noi la messa domenicale, solenne come oggi, dura quasi 3 ore. E questo è una insistenza, diciamo, della comunità cristiana, perché dicono, uno, attraverso la continua preghiera ovviamente non deve stancarsi, ma deve sciogliersi davanti all'amore di Dio. Più allora preghi con serenità, più chiaramente cominci man mano ad aprirti, e vogliono tenere questa apertura in queste chiese che non sono grandi, come è stato detto più volte ormai da Don Andrea, e chiaramente poca luce dalle finestre, e normalmente non devono accendere le luci, ma sono le candele che devono illuminare l'ambiente. Allora, queste didascalie attraverso l'affresco, perché nella prima parte vi ho detto c'è tutta la vita proprio di San Giovanni teologo, qui il programma iconografico ecclesiastico si ripete un po', ognuno fare ciò che vuole, l'unica cosa per un esperto di geografia può riconoscere la mano di certe scuole artistiche, come vi dicevo, come la scuola del nord, la scuola cretese, che arriva fin qui e chiaramente testimonia queste cose, perché non è che dista moltissimo Creta, fra virgolette, da qui. E poi effettivamente questa unione fra affresco, canto, luce, man mano cercano di rivelare, di trasmettere, di dare. E vi ho detto una cosa, nella prima parte della chiesa, dove avveniva la catechesi, prima, se non eri arrivato al punto di essere convinto, non è che non ti permettevano, come mi ha detto, di entrare. No, potevi entrare, ma non aveva senso, perché un cristiano può anche piegarsi, ma se non crede alla risurrezione, è la base della fede. Il nostro Cristo è questo, vita eterna, in una forma che nessuno non può concretizzare, ma una forma di sicuro bella, dove avrai l'immagine, e non c'è nulla più bello della propria immagine. Anche per questo motivo sono dei canti, diciamo, però scritti da certi come San Nectarius, l'ultimo santo della Chiesa ortodossa all'isola di Egina, dove nel canto proprio fa la cosa, caro fratello, parla dell'eternità, è quella che vede la tua immagine, è così dolce e ciò voglio nei secoli dei secoli con te, uno di fronte all'altro. Allora queste cose passano nel canto che la gente non le conosce tutte, però hanno aperti i libricini per poter chiaramente. Poi questi cantori creano un coro bellissimo, perché più importante è la Chiesa, meglio godrai, diciamo, la voce bizantina, perché nei paesini più piccoli non sarà, diciamo, la verità come può, ma nelle chiese importanti ascolti quel canto bizantino che ti prende, quel canto bellissimo, e c'è l'antifonia, una continua antifonia, e poi il parroco che partecipa, tanto per avere un'idea intorno chiaramente a queste cose, visto che oggi è domenica, un giorno molto molto importante per tutti quanti.
Tre ore.
Io da bambino ero molto bravo a cantare, nel senso cantavo, facevo parte di un coro, mia madre era fiera, orgogliosa, che il Padre Nostro lo dicevo io, con un canto bizantino, bellissimo, allora la voce me lo permetteva, non fumavo. Ed era un momento molto bello, perché in effetti vedi dopo due ore, per chi entra, però dopo due ore, perché all'inizio chi ascolta tre ore e chi non è molto molto credente eccetera eccetera gli sembra proprio un inferno, ma per chi in effetti entra con serenità, come vai a vedere, scusatemi, una partita di calcio, finisce in due ore e dici già finita? Se avessimo ancora 8 ore di partita sarebbe bello. Allora, in questo contesto, credetemi, per chi entra e per chi capisce il greco in questo caso, perché è molto bello capire ciò che ascolti, se no, allora dopo le due ore all'improvviso ti sembra che la fatica se n'è andata, rinassi come fare una doccia calda, e lì comincia il bello, come si dice, molte volte quanto proprio arriva il momento della questione è già finita, perché lì sei già pronto di continuare. Sì, però abbiamo detto, purtroppo c'è anche molta gente, non corretta, è inutile dirlo qui, Mario. Lì parliamo proprio però di modifiche del credo, di parliamo di tutto quello che vuoi.
Una cosa utile per tutti quanti, perché sentendovi ho capito in autobus che non è così chiaro, dunque noi dobbiamo distinguere le confessioni dal rito. L'ortodossia e il cattolicesimo sono due confessioni. I riti sono, per esempio, il rito bizantino, il rito armeno, il rito copto, il rito latino, il rito ambrosiano. Noi abbiamo dei cattolici di rito bizantino, bravo, che fanno anche loro la messa, dura tre ore, ma sono cattolici, sono una minoranza molto piccola, cioè ci sono in alcuni paesi, anche in Italia ci sono i cattolici, per esempio a Grottaferrata. No? Cos'è il rito? Il rito è qualcosa che si è sviluppato dalla sensibilità del popolo, della lingua, no? Cioè in Armenia, non potevano sapere cosa c'era a Roma, in Armenia avevano un rito che è lungo, a suo modo, che non ha solo una lingua, ma un certo modo di la prego eucaristica, di fare il segno di pace, di usare le candele, eccetera, no? E quindi loro sono ortodossi di rito bizantino. Ortodossi è la confessione, cioè ortodossi vuol dire che sono, noi dal punto di vista nostro, noi e loro abbiamo tutto in comune, cioè noi riconosciamo veri i loro preti, i loro vescovi, la confessione, la comunione, il battesimo, cioè abbiamo tutti i sacramenti in comune, l'unica vera differenza è il Papa. Quindi le due confessioni, cattolici e ortodossi, hanno, come secondo me, come unica differenza, in realtà il filioque, il purgatorio, il matrimonio, il fatto che gli sposati non sono delle vere differenze, perché sono in realtà già state superate. In realtà il vero problema è qual è il ruolo del Papa, cioè quello che ha fatto San Pietro, e San Pietro, Gesù gli dice tu hai le chiavi, che cosa vuol dire questa cosa? Noi gli diamo un valore maggiore, loro gli danno un valore di onore, cioè dicono il successore di Pietro ha l'onore fra tutti i patriarchi, ma non ha nessuna autorità decisionale, è un primus inter pares, esatto. Invece le confessioni sono il rito, no? E quindi loro hanno sviluppato una liturgia bellissima che, diciamo, fanno risalire a San Giovanni Crisostomo, cioè la liturgia di Giovanni Crisostomo, di Basilio, eccetera. Non hanno la preghiera eucaristica prima, seconda, terza, quarta, come abbiamo noi, cioè loro hanno una preghiera eucaristica diversa, hanno proprio delle usanze liturgiche, questo per esempio del pane benedetto, no? Questo di dare insieme, per esempio loro danno il il battesimo insieme alla comunione, alla cresima, alla comunione. Il bambino viene battezzato, riceve subito la cresima e gli viene dato subito la comunione, mentre nell'Occidente il rito ha in qualche modo diluito l'iniziazione cristiana, no? Ci sono queste differenze e adesso, come sapete, no? Mi dicevo per esempio degli amici ortodossi, loro dicevano: noi cerchiamo la gente semplice, per esempio non è che sta 3 ore alla messa, per questo anche le chiese, la gente entra, per esempio questo Mosè che doveva venire, mi raccontava che sua mamma, che era religiosissima, la mamma, cioè, nelle 3 ore si alzava per prima, preparava la questione ai figli, andava in chiesa, accendeva la candela. Loro hanno questo senso del rito, della tattilità, cioè vedete che ogni persona tocca l'icona, gli dà un bacio, attende una, che è un modo di dire che la fede non è una cosa di testa, ma è concreta, cioè deve in qualche modo toccare proprio l'immagine della Madonna, di Cristo, deve mettere una luce per dire io riconosco che tu sei la mia luce. Poi andava a casa, sparecchiava la colazione, poi ritornava, poi dopo preparava il pranzo, cioè mentre noi abbiamo questa liturgia è molto unitaria, cioè tutti dall'inizio alla fine, non si muove nessuno, se uno parla, voi, se voi state in liturgia vi accorgete che i monaci parlano fra di loro, uno esce, gli stessi monaci, uno va a cucinare, uno, cioè qualcosa di, ci sono i cori che cantano e rappresentano tutti gli altri, però per loro la fede nell'Eucaristia è così forte che questa cosa tiene unita la Chiesa, cioè anche se non stanno qui tutto il tempo, non, cioè questa cosa non si smuove e ha retto dinanzi per esempio a 400 anni di dominazione musulmana turca, che è una cosa incredibile, cioè ha retto questa cosa qui.
Due curiosità, io sono molto ignorante in materia, il discorso del segno della croce al contrario, cioè noi proseguiamo così, loro proseguono e poi tendono a tenere la mano, visto così,
no, se non vogliono, si fa così, si uniscono le dita,
per la verità,
si, no? Però, dice che questa è la Trinità e queste sono le due nature di Cristo, Cristo è vero Dio e vero uomo,
però vanno al
e loro lo fanno tre volte dicono, vanno inchinandosi, così. E poi toccando per terra, quando si dice Agios Spiros, Agios
Spiros. Sulla risposta al contrario provo a dire io qualcosa, perché la benedizione si riceve sempre, quindi anche quando te la dai da solo in realtà la stai ricevendo.
Sì, però noi procediamo in un modo e loro procedono
per altro. Perché? Non c'è un perché, sono ricci, cioè, è tradizione, non è che uno l'ha fatto contro l'altro,
è
maturato così, non è un problema.
La seconda curiosità, io l'ho letto da qualche parte, che una differenza che c'è forse tra Chiesa ortodossa, nel discorso dello Spirito Santo, nella discendenza dal Figlio, della
direzione, parla di questo è stato quasi superato,
filioque, se volete,
ecco, però,
cioè, il filioque è una questione complicatissima, ma se volete anche semplice, cioè noi sappiamo nel Vangelo che è Gesù che dà lo Spirito, allora il problema è che dunque Carlo Magno, a uno certo, non si sa perché Carlo Magno, ma con i suoi teologi nel credo, che è il credo greco, nel credo greco si dice lo Spirito Santo procede dal Padre e con il Padre il Figlio adorato e conglorificato, no? Carlo Magno a partire dal suo, ha aggiunto procede dal Padre e dal Figlio. Che cosa fa la teologia cattolica? Io posso dire quello che pensiamo noi cattolici. Che cosa pensa oggi? Che siccome, se noi dovessimo dirlo in greco, lo Spirito Santo procede ek tu
patros,
ok? Non lo potremmo dire, perché in realtà lo Spirito Santo non procede solo, non procede dal Figlio, ma Dio è l'unica archè, l'unica origine di tutto. Ma siccome tutto quanto è scambiato, se noi lo vediamo da un altro punto di vista, è vero che lo Spirito è l'amore che il Padre e il Figlio si scambiano insieme, no? Quindi in latino si può dire filioque, ma quando il Papa ha detto il credo con il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli in greco non ha detto ec tu uio, cioè perché la proposizione ec in greco indica una provenienza come origine primaria, lo Spirito procede dal Padre, cioè Figlio e lo Spirito procedono tutti dal Padre, e il Padre è l'origine di tutto, no? Ma se noi intendiamo nella pericoresi, quella che si chiama in teologia la pericoresi, cioè l'amore circolare del Padre, Figlio e dello Spirito, in realtà lo Spirito viene anche dal Figlio, tant'è vero che il Figlio lo dona agli uomini, no? Quindi i teologi cattolici dicono non c'è di nuovo un'opposizione, ma in un certo senso lo Spirito procede solo dal padre, in un altro senso procede dal padre e dal figlio insieme.
Anche perché lui dice, è una differenza superabile questa, appunto.
Sì, dal punto di vista nostro è già superata, e anche da parte di molti teologi ortodossi.
Anche perché quando lui dice io vi manderò il consolatore, cioè
è Gesù che dice io vi do lo spirito. Quindi, certo, cioè segno che il figlio è in grado di dare lo spirito. I teologi cattolici sottolineano questo aspetto, il figlio dà lo spirito, e quindi dicono è normale che lo spirito viene dato dal figlio anche. I teologi ortodossi sottolineano la primarietà, l'archesi, dice, del padre rispetto allo spirito.
Però passiamo,
si pian pianino le varie icone che sono molto interessanti. Oltre ci vengono le altre cose, qui abbiamo due dalle 33 pagine che hanno in questo monastero, dal Vangelo di Marco dal VI secolo dopo Cristo. È l'oggetto più importante che hanno, sono due delle pagine dal VI secolo. Passate.
Vede che appunto del Vangelo, del Nuovo Testamento esistono tantissimi codici, è uno dei libri più conosciuti del mondo antico, e pensate che noi Omero, per esempio, il testo più antico l'abbiamo del Medioevo, cioè noi abbiamo l'Odissea, noi abbiamo un testo che è di 1800 anni dopo rispetto a quando è stato scritto, invece il Vangelo noi abbiamo dei papiri già del secondo secolo, fine primo secolo dopo Cristo, quindi di 40 anni dopo che è stato scritto il testo. Questo non è fra i più antichi, ma siamo ai tempi di Giustiniano, 550. Noi abbiamo mentre i Vangeli, c'è tutto il Nuovo Testamento completo, abbiamo intorno all'anno 300-350, codice Vaticano, abbiamo vari codici, due sono a Londra, uno è a Roma, un altro è il codice sinaitico. A Londra li trovate vicino ai manoscritti dei Beatles, se voi andate alla National Gallery, al museo di British Museum, c'è una sala di manoscritti, ci sono i Beatles e ci sono i due codici, che bello come cosa. E questo è del V secolo, quindi i copisti copiavano, ma appunto i copisti anticamente copiavano in maniera fedele. Omero, noi siamo sicuri che l'Omero medievale è uguale all'Omero dei 1800 anni prima, pensate, 1800 anni prima. Così Platone, Aristotele, cioè noi non abbiamo nessun manoscritto originario di Platone, di Aristotele, ma sappiamo che i copisti erano talmente bravi, e vedendo i vari codici insieme, c'è cioè un lavoro di collazione, si guardano e si capisce perché c'è una differenza fra uno e l'altro, chi ha interpretato, qual è la lezione originaria, lo si fa di ogni testo antico, bisogna arrivare all'edizione critica del testo confrontando i manoscritti che ci sono.
Quindi facciamo un giro, c'è anche un piano sopra, facciamo tutto il giro.
Quinto secolo dopo Cristo.
Notate, ma lo sapete, hanno scritto anche i pagani che hanno copiato i monaci bizantini e latini. Erano copiato solo la Bibbia, ma anche Lucrezio, Ovidio,
se non ci fosse per i monaci, copiscono.
Non abbiamo nessun testo latino direttamente scritto dai greci.
Questo è molto bello.
E hanno fatto però, Andrea, una scelta, perché alcune cose sono state copiate, altre no, c'è stata anche la scelta.
Certo. Pietro e Paolo, XVI secolo, sì, Santa Caterina, sono molto belle.
L'icona questa bellissima è l'abbraccio di Pietro e Paolo, che è quello avvenuto a Roma, perché voi sapete che Pietro e Paolo hanno litigato ad Antiochia. Allora Pietro e Paolo, appunto il fondatore del papato e poi in realtà muoiono tutti e due a Roma, dopo aver Paolo certo si oppone apertamente a Pietro, perché il fatto che ci sia il primato di Pietro vuol dire che Pietro abbia sempre ragione, questo è chiarissimo, c'è un primato ma Pietro ogni tanto sbaglia, Pietro non è infallibile sempre, ma alla fine Pietro e Paolo, prima di morire martiri, si abbracciano e si danno la pace, e questa è l'icona che è tipicamente romana, per altri aspetti è il sigillo del loro rapporto. Adesso spesso si usa l'immagine dell'abbraccio fra Pietro e Andrea per rappresentare il rapporto fra la Chiesa greca e la Chiesa latina.
Questi due che avevano, allora, con questi qui chiaramente, loro potevano dire messa ovunque, erano quasi le famose icone di oggetti portatili per indovinarsi. Un parroco andava in un paese molto lontano, aveva con sé questa cosa per far d'altare, la prima, così se lo chiedeva non si rovinava e faceva messa.
È quello che usiamo noi portandosi dietro l'armamentario.
L'anno di costruzione del nostro monastero da
1088.
Si chiamava questo monastero
quasi
Cristo.
Quasi contemporaneo a San Nilo a Roma, di Grottaferrata,
proprio sì, in quel periodo.
Queste croci proprio da benedizione che li adoperavano ovunque andavano nei piccoli paesini per far messa, croci da benedizione.
Se voi guardate le croci, dentro sono miniature, cioè dentro ci sono gli episodi del Vangelo, sono scolpiti dentro in legno.
Questa icona, per chi la vedrà, vi faccio vedere quello che non conoscete perché le altre immagini sono molto comuni. Questi sono i santi 40, sono stati 40 martiri a Creta, verso in effetti la località di Festo, e hanno avuto il martirio tutti insieme. Allora, dopodiché si salvarono, ecco allora i santi 40, agli Saranda.
Altre cose, una mitra. Allora quello di sotto non era un giudizio, non erano i 40.
Quella è l'icona di sotto?
Probabilmente allora erano. Vado a rivedere se
c'erano le corone.
Sì.
C'erano le corone sopra.
Si incoronarono poi. Sono i santi 40, visto che Creta non è lontana, ma per di più hanno dipinto qui pittori cretesi, una parte dei temi che adoperavano erano quelli che conoscevano benissimo a Creta. Allora, nonostante che non siamo a Creta, troviamo molti temi della scuola cretese. Un attimo.
Che bello.
Sì, certo.
Adesso vediamo. Qui è il greco. Molto importante. È il famoso il greco. Arrivi un attimino qui. Ecco, guardiate il volto. No. Allora qui vediamo una delle icone del greco. Come sapete voi, l'abbiamo già detto, il greco, il suo vero nome è Domenico Theotokopoulos. No, va tutto bene, ci mancherebbe. Allora è nato a Fovele, fuori Eraclion. Creta era proprio sotto i veneziani, la famosa Candia. Il primo nome Khandax, dato però dagli arabi che, come è stato detto giustamente, l'avevano occupato nell'845 d.C. Questo grande allora artista, che parte dalle scuole bizantine, non può non passare attraverso la ricerca dell'arte rinascimentale, dove i pittori italiani hanno veramente voluto l'arte, hanno creato cose eccezionali, perché la ricerca di poter dare nel volto non solo quella spiritualità di uno spirito costante, ma la ricerca, almeno a livello teocratico, del vero Dio, e si vedeva dal volto e che poneva domande. Lui allora arriva a questo livello, guardate la differenza, e lui questa la crea a Venezia, come vi ho detto era nel laboratorio di Tiziano. È proprio lui gli dà il nome. Guardiamo allora il volto, gli occhi, si chiama Cristo el Comenos, Cristo in vincoli. Cristo in vincoli, e guardiamo veramente il volto e gli occhi e la bocca di chi in effetti riflette sull'amore. Non ha dolore nel volto, ma proprio nemmeno rassegnato, ma quel pensiero di chi pensa solo a noi per poter ridarci la gioia. Una grande icona che hanno loro, di El Greco, che poi lui è diventato famoso in Spagna, a Toledo, come diceva Don Andrea. Andiamo su. Bellissimi ricami in parte, e questa scultura a ricamo sono i cosiddetti epitaffi. Ogni venerdì santo da noi questi arazzi vanno messi su un ciborio e fanno la processione. Allora è la deposizione che da noi si chiama epitaffio, in pratica sulla tomba. Allora uno degli arazzi che servono per venerdì santo. Una dell'Apocalisse. Le chiavi.
Questa è una riproduzione di quella che sta
facendo. Sì, 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 sì.
L'originale è quella di
Gesù. No, sì, sì, ma anche questa è sempre. Questa.
Non c'era, c'era la spada che ce l'abbiamo.
Ecco.
Ah, è vero. Sì, sì.
Sì. Qui in effetti vediamo sempre un'icona dell'Apocalisse con San Giovanni e sopra con le chiavi, con le chiese intorno e i candelabri. E in questa icona offrirono molte cose. Guardate questa vetrina.
Aspetta un attimo, sì. Poi dopo ne parliamo. Guardate questa in più, ai sette candelabri, i sette angeli e le sette stelle nelle mani.
Sì.
Cioè la chiesa c'è tre volte, nelle stelle, negli angeli e nei candelabri. Poi ne parliamo dopo.
E poi queste sono ex voto molto importanti, di oro, di persone devote che hanno avuto in effetti la grazia di Dio, di San Giovanni in questo caso per loro, e sono fra i cimeli più importanti ex voto di materiali pregiati dei fedeli che hanno avuto la grazia. Si scrive le storie chiaramente delle persone, una mamma che in effetti aveva il figlio che stava male, altre cose del genere, allora così offrirono. Qui siamo in una parte del monastero dove era il folcro. Ogni venerdì santo l'epitafio. Questo va decorato tutto di fiori, si copre di fiori, c'è un bel ricamo. E in tutte queste isole non c'è solo questa chiesa, ma molte parrocchie. Ogni parrocchia prepara il suo. Venerdì santo ogni parrocchia fa una processione, vanno in piazza, vi farò vedere giù che c'è il municipio, e il sindaco sceglie la più bella, è quella chiesa all'onore per tutto l'anno, che sono riusciti a fare il migliore epitaffios.
Ma quindi tutte le isole?
In tutte le isole, molto bello.
C'è un angelo invecchiato. Non è il buon guida, c'è un solista.
No, sembra San Michele. Sì.
Ho fatto 30 anni fa e antropizzata così, no?
No,
per dire no che.
Abbiamo vari casi in altre chiese dove noi le chiamiamo lo scolore popolare. C'erano persone che non conoscevano la vera geografia, ma si dilettavano e molte volte loro davano volti molto più, diciamo, comuni, tolta la spiritualità.
Che porta Gesù, quindi per dire che è come Dio,
eh? Sì, chi come Dio?
Porta Gesù in mano per dire che chi è come Dio, forse lui è più grande.
Sì, 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 sì. Certo.
È incavolato.
sembra
chiedo un attimo, no?
Sembra una
in effetti quello, Massimiliano, quello che ti ho detto, chiesto al Signore, sono queste scuole popolari che c'erano anche qui, e chiaramente molte volte ognuno di loro interpretava in maniera diversa il volto chiaramente divino, e lui chiaramente così ha interpretato, ha immaginato l'arcangelo Michele.
C'è una faccia molto moderna.
Ok.
Una seconda aggiunta e andiamo all'inizio dell'Apocalisse. Se voi andate al versetto 9 del primo capitolo, si dice così: Io Giovanni vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Allora, qui noi abbiamo proprio l'indicazione dell'isola, è certo che l'Apocalisse è stata scritta qui, ed è Giovanni che la scrive. Non possiamo aprire la questione complessa di quale Giovanni è veramente. Noi sappiamo che c'è una scuola giovannea a cui appartengono il Vangelo di Giovanni, le tre lettere e l'Apocalisse, ma vi ricordate, ne abbiamo detto tante volte, già nel Vangelo noi troviamo scritto e noi sappiamo che gli dice il vero, cioè non è direttamente Giovanni che scrive tutto, ma c'è la comunità che sicuramente completa alcune cose, no? Rapito in estasi nel giorno del Signore, e qui è la prima volta nel Nuovo Testamento e nella storia che compare l'espressione giorno del Signore, cioè Kyriakemera, giorno di domenica, da cui Kyriake viene anche l'espressione church, kirche, cioè Kyriake, dalla parola del Signore viene l'espressione chiesa. È interessantissimo che prima di San Giovanni il giorno festivo era il sabato. Sapete, lo ripetiamo, il sabato è il grande regalo di Israele al mondo, è il primo capitolo. Prima che ci fosse Israele si lavorava sempre, il contadino romano, il contadino greco lavorava tutti, non aveva il sabato libero, la domenica libera, non c'era il giorno del riposo. I cinesi lavorano sempre, non perché sono fissati col lavoro, ma perché non hanno il giorno di riposo settimanale, cioè per loro si lavora sempre perché non è intervenuta una salvezza nel tempo, no? Israele è il primo popolo che stabilisce un giorno che è del Signore, e il sabato è il giorno della libertà. Vi ho raccontato altre volte, dobbiamo spiegarlo ai bambini, questa immagine bellissima che dicono i rabbini: la vera creazione di Dio si vede dal settimo giorno in cui si ferma, cioè Dio non è solo grande perché crea, ma perché smette di creare e gode di ciò che ha fatto. Io faccio sempre l'esempio di mia madre era una che non sapeva smettere di lavorare, era una donna straordinaria, noi quattro figli, lei lavorava continuamente e puliva, cioè, faceva le merende, faceva i compiti con noi, era catechista, si occupava della Caritas, e telefonava a tutti i malati, a tutti quelli che avevano il compleanno, le mezzo di matrimonio. Poi arrivava la sera, stanchissima, ci guardava, diceva: io ho fatto questo, questo, questo. Noi la guardavamo e gli facevamo: ah, ma e chi te l'ha chiesto? Cioè lei non era capace di fermarsi, no? Perché fermarsi per certi aspetti è più difficile che fare. I pigri hanno difficoltà a fare, ma le persone che amano il lavoro hanno difficoltà a fermarsi, no? Il sabato è il giorno in cui Dio dice: ti devi fermare perché devi godere, devi ringraziare Dio, devi essere in relazione con Dio, no? E i rabbini dicono: Dio quando ha creato la luna non si potrà mai fermare finché non finirà il tempo. La luna gira ininterrottamente, non ha il sabato. L'uomo invece ha il sabato, no? E come fa invece già Giovanni a dire che è la domenica il giorno del Signore? Cioè lui è un ebreo? Cioè c'è un cambio incredibile, cioè improvvisamente gli apostoli smettono di celebrare il sabato, o se anche celebrano il sabato, celebrano il giorno dopo il sabato, che è appunto il giorno del Signore, no? Se voi pensate all'italiano, l'abbiamo detto tante volte, ve lo ripeto per spiegarli ai catechisti, noi abbiamo i primi 5 giorni della settimana che sono le divinità pagane: lunedì luna, martedì Marte, mercoledì Mercurio, giovedì Giove, venerdì Venere, sabato, che è parola ebraica, Shabbat, fermarsi, domenica, dies domini, sono le origini pagane, ebraiche e cristiane della cultura europea, no? Perché gli apostoli, perché Giovanni riceve la rivelazione di domenica? Perché è venuto a messa, perché ha celebrato l'Eucarestia. E come hanno fatto i cristiani a passare dal sabato alla domenica? Perché la domenica Gesù è risorto, cioè, e io lo ripeto sempre, la domenica è la prova della risurrezione di Cristo. Cioè, loro ebrei non avrebbero mai cambiato il giorno di riposo dal sabato alla domenica se non fosse successa una cosa incredibile. E che cosa vede di sabato, di domenica? Per vedere, io mi girai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo a 7 ai candelabri c'era uno simile a figlio di un uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, la voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva 7 stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Appena lo vidi cadde ai suoi piedi come morto, ma egli disse, e posando la mano su di me la destra, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, io ero morto ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi, scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Questo è il senso recondito delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. Eccolo, le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e le 7 lampade sono le 7 chiese. Allora, questo è interessantissimo, potremmo dire che l'Apocalisse non solo è un libro cristiano, ma è un libro ecclesiologico, cioè l'Apocalisse parla della Chiesa, Cristo appare con i 7 candelabri, che sono le 7 chiese, con i 7 angeli, che sono gli angeli che proteggono le chiese, con le 7 stelle, che sono le 7 chiese che lui tiene in mano, no? Pensate quanto è facile dire io credo in Cristo ma non credo nella Chiesa? Sì, c'è un problema, che Cristo ama la Chiesa, è come quando una mamma dice al figlio, io a te ti voglio bene, ma io non sopporto gli amici che tu hai, e il ragazzo dice, ma allora tu non mi vuoi bene manco a me, perché io voglio bene ai miei amici, cioè io sono quella persona che vuol bene ai miei amici. Gesù è colui che si dona per la sua Chiesa, la Chiesa e Gesù sono una sola cosa. A me torna sempre in mente quell'opera bellissima che è il Cyrano de Bergerac. Voi sapete che Cyrano è una persona che è innamorato pazzamente di una donna che si chiama Roxana, che è pure un po' cretina per certi aspetti perché non capisce quello che succede, no? E però Roxana c'ha un altro che gli fa gli occhi dolci, e allora Cyrano comincia a scrivere delle poesie d'amore a nome di quello che è innamorato di Roxana, e quindi Cyrano scrive delle lettere d'amore a Roxana, ma Roxana pensa che gliele scrive l'altro e si sposa con l'altro, poi per tutta una serie di vicissitudini l'altro muore e Cyrano, per mantenere fedeltà a questo amore che questi due hanno, non rivela mai che in realtà gli ha scritto queste opere meravigliose, no? Finché, quando all'ultimo momento della vita Cyrano gli casca una trave in testa, sta per morire, gli dice a Roxana, leggimi l'ultima lettera di amore che ti ha scritto il tuo innamorato prima di morire in guerra, cioè la lettera che lui gli ha scritto a lei, lui gliela dà, lui comincia a leggere la lettera, poi la mette giù e continua a dirla perché la sa a memoria, e Roxana capisce che in realtà lei ha sempre amato Cyrano e non l'altro, cioè la persona che lui amava. Ecco, finché non si rivela Cristo alla Chiesa, Cristo non si è rivelato, non basta che Cristo parli, ma serve qualcuno che capisca che Cristo lo sta amando. La Chiesa è la realtà che capisce l'amore di Cristo, altrimenti sarebbe come Cristo, sarebbe come Cyrano che dice che ama una persona ma nessuno lo capisce, no? Queste 7 stelle, queste 7 candelabri, questi 7 angeli sono l'amore di Cristo ed è la Chiesa che ha capito l'amore di Cristo. E notate che Giovanni la bastona la Chiesa, cioè dice Dio sta per toglierti dal candelabro perché tu sei peccatore, tu sei idolatra, tu sei eccetera eccetera, ma quella Chiesa che Giovanni critica è in realtà la Chiesa che poi Giovanni dice è la Chiesa amata da Cristo, no? E un altro grande brano ecclesiologico lo abbiamo al capitolo 12 di Apocalisse, un capitolo meraviglioso, dove si dice che c'è una donna, ti mostrerò un grande segno. Allora Giovanni vede una donna che sta per partorire un bambino, appena partorisce il bambino, che di nuovo è chiaramente Gesù Cristo, viene un drago, cerca di mangiare il bambino, Dio porta, salva il bambino e protegge la donna nel deserto, e i mistici diranno che quella donna è Maria, è la Madonna, è la donna che ha partorito Cristo, ma in realtà se voi prendete il testo, quella donna siamo noi, la Chiesa. Cioè Giovanni vuole dire quel Cristo che è stato partorito una sola volta nella storia da Maria a Nazareth, è stato concepito e partorito a Betlemme, in realtà lo partoriamo ogni volta noi, lo facciamo nascere con la catechesi, facendo nascere un bambino, battezzandolo, dandogli la fede, e non appena nasce la fede in un bambino, in una comunità, nella Chiesa, viene il drago che cerca di prenderlo, ma Dio salva il bambino e salva la donna, la Chiesa, che lo ha partorito. È un brano straordinario, cioè ci dice noi siamo come la Madonna, che continuamente fa nascere Cristo nel tempo. Sapete che da lì viene l'immagine della Madonna che ha la luna sotto. La luna rappresenta il tempo, perché gli antichi avevano il calendario lunare di 28 giorni, cosa misteriosa, non si sa perché esattamente il ciclo mestruale dura 28 giorni e le maternità si fanno in settimane. La luna ha sempre 28 giorni, mentre il ciclo solare, che poi è più utile per altre cose, però in realtà è molto più altalenante, no? Ed ha 12 stelle, di nuovo sono le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli. Quella donna tiene il tempo, cioè domina questo tempo, questa storia che sembra che non serva a niente, invece serve a produrre Cristo nel tempo, ed è la donna, è la Chiesa che nasce dalle tribù di Israele, nasce dalla fede degli apostoli, no? Per cui l'Apocalisse ci dice non solo che Cristo è il vincitore, ma ci dice che la Chiesa vince con Cristo. Quindi parlare dell'Apocalisse, essere interessati all'Apocalisse vuol dire essere interessati alla Chiesa, vuol dire che Gesù ha amato la Chiesa, che ci vuole bene, ci bastona perché pecchiamo, però ci vuole salvare, insomma è venuto perché come Roxana capisce Cyrano, così noi dobbiamo capirlo, è venuto per noi, non è venuto per essere un solipsista che parla, manda messaggi d'amore e non si sa chi e nessuno capisce i suoi messaggi d'amore e nessuna donna intende le sue parole d'amore.
Lui è stata costruita come chiesa, almeno la prima parte della struttura che rimane, ben poco prima del 1088, ancora più antica, e molti dicono che è la chiesa più antica che c'è in tutta l'isola. In ogni caso, la cosa per la quale io vi ho portato, perché il monumento non ha nulla di particolare, non sono affreschi dentro, però è la posizione delle terme romane, un insediamento da cui andava verso Cora, verso la parte più alta per essere protetto, e chiaramente lui arrivò qui e presso le terme batteggiava le persone. Se vuoi aggiungere una cosa, da qui un posto della...
Scusami? Il resto dell'Apocalisse, voi trovate il dispiegarsi delle forze del male, perché il male esiste veramente. L'Apocalisse dice che c'è il male, per esempio c'è una scena famosa con quattro cavalieri di cui il quarto è bianco ed è Cristo, ma i primi tre sono uno la guerra, uno la peste, uno la fame, cioè veramente il male si scatena contro il bene, contro Cristo, contro la sua Chiesa, contro i santi, contro i giusti, no? E per questo l'Apocalisse annuncia che ci sarà un giudizio. Se ci pensate, questo è un tema molto interessante, il giudizio è scomparso, l'abbiamo già detto, dalla nostra pittura, avete visto che invece in ogni monastero greco c'è sempre il giudizio e lo troviamo per esempio nella Cappella Sistina. Nella Cappella Sistina abbiamo la creazione, abbiamo la storia dell'Antico e del Nuovo Testamento in maniera tipologica, c'è la circoncisione, il battesimo, la legge antica, la legge nuova e così via, e abbiamo il giudizio. Perché è necessario il giudizio? Sembra che a noi ci prendono in giro. La gente oggi ha questa idea, ma tanto Dio è buono, tanto Dio perdona, tanto vanno tutti in paradiso, tanto il giudizio non c'è. Cioè la gente ha quasi un'idea banale del giudizio, come se non dovesse esserci nessun giudizio, no? Provate a dirgli, ma allora Hitler va in paradiso con gli ebrei di Auschwitz? Ma allora Stalin va in paradiso con i 60 milioni di martiri del comunismo, di tutto? Cioè, ma allora le Brigate Rosse, ma la mafia? Cioè io e la mafia stiamo insieme in paradiso? Il giudizio è la necessità che il male sia punito. Notate, la Chiesa non dice che Hitler va all'inferno necessariamente. Per questo esiste il purgatorio, cioè noi non possiamo essere certi, la Chiesa proclama i santi, ma noi sappiamo che Hitler se andrà in paradiso, non è che ci andrà a braccetto con San Francesco, con Don Alberto, con Madre Teresa e con San Giovanni il Teologo, ma ci andrà almeno piangendo e dicendo ho sbagliato, tu ho ucciso milioni di persone. Stalin dirà ho sbagliato, ho fatto dei massacri incredibili, cioè il giudizio è una cosa seria. Allora l'Apocalisse dichiara che Babilonia deve essere punita.
diversi teologi dicono che la punizione non è tanto una cosa che Dio infligge perché è cattivo, semplicemente, ma quando un uomo si renderà conto nel giudizio, ci sarà tolta quella maschera che noi abbiamo dinanzi agli altri, a volte anche dinanzi a noi stessi. Quando uno si renderà conto che non ha amato, non ha creduto, non ha fatto il bene, che non ha fatto la carità e la gente è morta, eccetera, dirà, piangerà, cioè è il giudizio, è quella, quando ti scopri la nudità che tu hai e ti trovi nudo col tuo male, sei, oddio, cosa ho fatto con i miei amici, con la gente, con la mia parrocchia, con la mia famiglia, cioè ti accorgi del dolore che hai provocato. Hitler si accorgerà nel giudizio del dolore, se anche in terra se lo fosse nascosto. Il giudizio è il momento dove Hitler si renderà conto, e se non ci fosse il giudizio vorrebbe dire che Hitler ha vinto. Cioè, il giudizio è necessario, perché se non ci fosse il giudizio, il più forte, il più potente, il più ricco ha vinto e non c'è niente da fare. Lo stesso vale, se volete, per Bin Laden, per Bush e per mille altre persone, cioè questo vale per qualsiasi tipo di realtà, no? E nell'Apocalisse, se voi guardate gli ultimi capitoli, viene precipitata la Babilonia, che misteriosamente anche Roma, cioè Roma prima che divenga in qualche modo la madre, la chiesa madre, dove c'è San Pietro, dove c'è la chiesa, è il luogo dove l'imperatore si fa strumento dell'anticristo perché attacca i cristiani, no? E quindi l'Apocalisse è come se invitasse a un discernimento, cioè quando voi trovate, cercate di riconoscere chi si oppone a Cristo, chi si oppone alla chiesa, chi si oppone al bene, chi pensa di non essere mai giudicato, no? Sono sciocchi i ragazzi che trovano il 666 e lo cercano sulle... In realtà è come se l'Apocalisse dicesse, guarda chi si crede Dio e manifesta che è solo un uomo, cioè non essere attaccato al simbolo, ma se sei intelligente leggi il simbolo e capisci chi è. Per esempio 666 potrebbe essere veramente Nerone, perché se voi leggete Nerone, Neron, in caratteri ebraici, se voi sommate le lettere di Neron in ebraico, viene esattamente 666. La cosa strana però è che l'Apocalisse è scritta in greco, quindi sembrerebbe un gioco, se volete lo trovate sugli scritti, proprio il calcolo numerico di questa cosa, no? Allora potrebbe essere Domiziano come Nerone redivivo, perché si pensava che Nerone sarebbe rinato. C'è un invito a dire, in ogni tempo cerca di capire chi è il nemico e difenditi, escine fuori, perché lui sarà giudicato, perché lui farà tanto male agli altri, ma ricordati, sarà sconfitto, abbi fiducia, no? E alla fine, come sapete, c'è invece la Gerusalemme che scende dal cielo, e questa Gerusalemme appunto è la Chiesa, è fondata, è la città fondata sui 12 apostoli, che ha come basamento i 12 apostoli, porta il nome dei 12 apostoli, delle 12 tribù di Israele, e scende dal cielo perché la Chiesa non la facciamo noi, ma la fa Dio. Questo è qualcosa che noi dimentichiamo, cioè a volte ci sentiamo noi che dobbiamo fare tutto, decidere tutto, costruire tutto, no? L'Apocalisse dice che la Chiesa scende dal cielo, scende da Dio, perché è vero che è opera degli uomini, ma è opera divina. La Chiesa è un sacramento dove Dio opera e attraverso la nostra debolezza, la nostra pochezza. E alla fine, con questo possiamo chiudere, voi sapete che c'è questo famosissimo finale dove l'Apocalisse dice, siamo al capitolo 22, proprio siamo alla conclusione del Nuovo Testamento, dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro, a chi vi aggiungerà qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro, e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita. Queste parole sono state scritte qui, cioè qui forse, mettiamo che le ha scritte qui o le ha scritte un metro più là, comunque a me piace sempre dire loro, guardate la vegetazione, era quella, cioè San Giovanni avrà camminato in questi due anni da una parte, ha visto questi mari, avrà fatto il bagno anche lui, chissà che ha fatto il bagno, cioè è bello rendersi conto al di là degli edifici che lui è stato qui, è stato dove c'erano delle rovine romane e ha passeggiato, era in esilio, in confino, però poteva stare. Perché scrive questa cosa? Perché una volta che Cristo è venuto non si può più aggiungere o togliere niente. Il Concilio dirà una cosa importantissima, la rivelazione di Cristo è definitiva ed è in insuperabile, cioè non ci sarà mai una rivelazione successiva, perché non si può aggiungere niente, perché non si può togliere niente, non perché Dio è cattivo, non vuole più dire niente, si è stufato, ma perché siccome in Cristo è dato veramente tutto, oltre Cristo non c'è niente. C'è un brano di una lettera di Giovanni, bellissima, ve l'ho citato tante volte, dice: chi va oltre Cristo non possiede Dio. Cioè noi non possiamo dire c'è Cristo, però poi c'è la New Age, però poi c'è lo yoga, però poi c'è lo Zen, però poi c'è... Cioè queste cose sono meno di Cristo. Noi l'abbiamo visto ad Atene, non disprezziamo le cose degli altri. Però la cosa fondamentale è che non è che c'è bisogno di questo. Cristo è infinitamente superiore a queste cose. E un esempio secondo me che ci può aiutare, no? È come, immaginatevi, non so, quando Vincenzo e Claudio si sono sposati, no? Cioè, dopo un po' di fidanzamento, a un certo punto Vincenzo avrà detto: mi vuoi sposare, o viceversa, no? Cioè io ti do tutto me stesso, io oramai ci, cioè io voglio darti la mia vita, no? Se l'altro avesse risposto no, adesso conosciamoci altri 5, 6, 10 anni, cioè sarebbe stata una risposta sbagliata, perché in quel momento Vincenzo stava dando tutto. Cioè quando si arriva a dare tutto, devi dire di sì. Non puoi dire dammi ancora di più e allora forse. Cioè Cristo ci ha dato, in Cristo Dio ci ha dato tutto. Per questo non si può né aggiungere né togliere niente, perché non c'è dell'altro da aggiungere. Non c'è un di più che Dio. Dio potrà sempre ridarci lo stesso Cristo, no? Se ci pensate, questo è bellissimo, l'Apocalisse chiude l'annuncio di Genesi. Se voi prendete i brani dell'Apocalisse, qui proprio si dice l'albero della vita. Vi ricordate che nel primo capitolo, nel secondo e nel terzo capitolo c'è questo giardino lussureggiato con l'albero della conoscenza del bene e del male, ma c'è l'altro albero che è ancora più importante, che è l'albero della vita, di cui nessuno parla. L'albero della vita l'uomo in Genesi lo perde, perché il suo peccato di orgoglio lo fa allontanare da Dio, che è la vita. Quindi l'uomo si trova senza Dio, come il diavolo nel ghiaccio, cioè non ama Dio, non cerca Dio, non si fida di Dio e si trova voltato, Dio sta di là, lui si rivolta dall'altra parte e si trova nel nulla, rivolto verso il nulla. Ma alla fine l'Apocalisse dice: ecco che l'albero della vita sta al centro della Gerusalemme celeste. Pensate che l'Apocalisse è il libro che cita di più l'Antico Testamento. Alcuni autori dicono che ci sono 500 citazioni, altri 300, altri 700. Cioè tutto l'Antico Testamento si compie nell'annuncio dell'Apocalisse. Quindi è come se avessimo un arco dalla creazione, il peccato, all'incarnazione di Cristo, il vero agnello, il vero leone, al momento in cui Dio porterà l'uomo alla salvezza definitiva. Ecco, immaginatevi questo uomo che sofferente, probabilmente molto, molto anziano, sta qui e pensa al dramma dell'umanità, al dramma del martirio, al dramma dei romani che uccidono, al dramma, pensate ai nostri fratelli dell'Iraq, della Siria, cioè che vivono i drammi dell'Apocalisse, no? E lui dice: saranno giudicati, non abbiate paura, coraggio, cioè incoraggia la Chiesa a dire: verrà il giorno in cui ci sarà dato l'albero della vita. Questo albero della vita appartiene a Cristo e nessuno glielo può togliere, perché la sua presenza è definitiva, è un amore che non verrà mai più o meno. E questi sono i luoghi dove è stata annunziata la pace, la gioia, la vittoria di Cristo sul mare che si sta vivendo.
Iniziare lo faccio io, penso, a nome di tutti, un grande grazie a Don Andrea, perché ancora una volta, no, con le sue parole, e anche per chi fa queste cose uno si rende conto anche quanto lavoro c'è dietro, insomma, parliamoci chiaro, no? In più lui riesce a unire elemento biblico, storico, artistico, quindi diventa veramente una gioia. Ecco, partirei da questo, no? Attraverso quello che Andrea ci ha detto, credo che abbiamo ancora una volta di più toccato con mano questo tesoro di cui parla il Vangelo di oggi, quel tesoro di cui ci parla l'Apocalisse. L'Apocalisse ci svela, no, questo agnello, che è veramente il senso della nostra vita, no? Molto bella questa immagine, no? di questo rotolo che non si può aprire, no? Gesù è davvero quello che ti spiega la vita, ti dà senso, ti dà sapore, ti fa capire. In più aggiungerei, questo certamente vale, in più aggiungerei anche, partendo da questo Vangelo, è bello anche l'opposto, cioè per Gesù anche noi siamo tesoro, tant'è vero che poi per noi darà addirittura la sua stessa vita. Quindi sono belle, no, tutti e due gli elementi, direi. Però ecco, sentivo adesso quando leggevamo questo Vangelo, ritorna un concetto che abbiamo sentito oggi con l'Apocalisse, ma che Don Andrea ha parlato più volte. Ancora una volta qui si parla di una separazione, no, di buoni e cattivi. Abbiamo parlato del giudizio universale, l'Apocalisse ancora una volta sottolinea, no, questo aspetto, questa denuncia del male. Il male è davvero qualcosa di brutto, di devastante. Il male fa veramente male, no? E tutti quanti noi abbiamo questa esperienza, basta, no, seguire un telegiornale, il male è fuori di noi, lo vediamo continuamente in maniera sempre più devastante, brutale. Però poi possiamo fare anche una riflessione, cioè il male non lo vediamo soltanto fuori di noi, ma anche dentro di noi. Ora, no, vediamo tanti elementi anche che non ci piacciono di noi. Quante volte ci fa fatica, ci dà dolore anche questo scarto che sentiamo tra quello che siamo e quello che vorremmo essere. Io girando così, sentendo tutte queste cose belle di Paolo, tutti questi personaggi, no, ogni volta dico, mamma mia, come sono indietro, no? Nella fede, nell'apostolato, nell'evangelizzazione. Ti senti sempre piccolo, cioè senti veramente una sproporzione enorme. Ma poi mi accorgo anche che c'è una difficoltà. Vi ricordate, il concetto è lo stesso, no? Il Vangelo continua quello che abbiamo ascoltato anche ieri, no? La parabola del grano e la zizzania, in fondo è lo stesso concetto. Cioè in questa nostra vita c'è sempre questo bene e male che si mescolano, no? Continuamente. Ci piacerebbe in fondo avere tutto il bene di qui e tutto il male di là, sarebbe più chiaro, più semplice. E non è così. Non è così in noi, non è così nelle persone che incontriamo, c'è sempre questo bene e questo male che si mescolano. La Apocalisse ci dice poi, ecco, effettivamente, però no, un domani poi non sarà più così, finalmente di qui buoni e di qui cattivi, no? Come la lavagna, si tira la riga ed è tutto più chiaro. Ma nella nostra vita c'è questa difficoltà, e bisogna portare avanti, no, tutto questo. Allora ancora una volta credo che questa rivelazione, no, questa Apocalisse è davvero per noi preziosa, perché continuamente ci aiuta, no, a fare questo lavoro di cammino verso la luce, perché è possibile. Credo che ci sono allora due modi di vedere, no? Da una parte quello dei servi, che abbiamo ascoltato una parabola del seminatore anche adesso. In fondo l'uomo di fronte al male, il primo atteggiamento è quello di chiusura. Mi fai del male, ti rispondo col male, oppure la ripicco, la chiusura, oppure magari non lo dico, comunque si creano circuiti di male, di dolore, oppure ci si intristisce, ci si incattivisce. E questa è una prima, no, possibilità, forse quella più immediata. Ricordo di aver letto la storia della vita di Santa Rita, un biografo, questa donna che ha vissuto tante esperienze di male, no? Ha vissuto un periodo pieno di vendette, di violenza. Il suo marito viene ammazzato, no? A causa di queste violenze, queste vendette, moriranno i suoi figli. E questo biografo dice, Rita era nelle condizioni che poteva essere una pessima cristiana, oggi abbiamo usato l'espressione una mezza cartuccia, cioè poteva essere una mezza cristiana, no? poteva incattivirsi, poteva chiudersi. Rita è stata invece una santa, cioè ha puntato su quel tesoro che aveva trovato, ha puntato sull'agnello, ha puntato su quella perla preziosa, non si è fatta vincere male in questo senso. Credo che allora dobbiamo vedere anche questa realtà allora dal punto di vista di Dio, e Dio vede in noi il tesoro, vede in noi il bene, e quindi dobbiamo puntare su questo bene. Dio vede il campo dove c'è appunto, no, il grano e la zizzania, dove c'è il tesoro prezioso, ma per Dio la cosa più importante è il bene. Per lui, no, la spiga di grano vale più di tutto il campo di zizzania, cioè il bene ha un peso specifico maggiore del male, e allora ci invita a fondo a puntare il nostro sguardo su questo. Ecco, credo che questa rivelazione allora sia estremamente importante per noi, perché ci fa saltare un po' questi circuiti in cui facilmente siamo imbrigliati. Conta di più, una spiga di grano conta più di tutto questo male, no, che ci può essere. ci possono essere tante cose, tanti averi, ma quella perla per me è preziosa, io punto su quello. E Dio vede me in questo modo. Dio non guarda quello che può essere stato il mio peccato di ieri, perché io non sono quel peccato. Dio non guarda la mia debolezza di oggi, la mia fragilità di oggi. Dio già guarda un qualcosa che verrà domani, vede già tutta la bellezza, la bontà che io posso vivere, posso esprimere, che sarà domani, vede questo. E questo per me è una grande cosa, una grande rivelazione. Sentire che ho questi occhi di misericordia su di me, che non mi giudica per quello o quell'altra azione, che è la cosa che dobbiamo superare, no? E il male, però non mi giudica, perché non sono solo quell'azione, sono molto di più. E nel campo ancora la spiegheggiano non è venuta fuori, non è sbocciata, però già lui vede questo. Quindi questo ci dà, secondo me, una grande forza, no? Una grande spinta nel bene. Credo che allora possiamo ricordare proprio Giovanni, che è stato qui a Patmos e qui vicino ha ricevuto questa rivelazione, e in fondo chiedere questo dono di amore, no? Cioè, per vivere e spendersi per il bene. È stata una frase molto bella, no? Che ho ricevuto in questi giorni, che ha detto Don Andrea: in fondo la nostra vita ha senso nella misura in cui troviamo una persona per cui possiamo dire: io mi spendo per te, sei più prezioso della mia vita. Se riesco a dire questo, la mia vita è realizzata. Ma quel volersi bene veramente, fino in fondo. E non a caso Giovanni, morendo, no, sul punto di morte, no, diceva ai suoi discepoli: no, amatevi, no, vogliatevi bene, amatevi. Sono le ultime parole che ci ha lasciato. Proprio stando qui vicino al posto dove lui è vissuto, raccogliamo questo invito, raccogliamo questa rivelazione. Insieme possiamo rinnovare la nostra fede, vogliamo credere in un Dio che è amore, perché così si è rivelato a noi. Credo in un solo Dio, Padre e Onore. Creatore della luce, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo nello Spirito Santo, un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce. Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e è salito al cielo, sorridendo alla destra del Padre, e di nuovo davanti alla morte, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio e la Madre glorificata. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Oggi è domenica e portiamo allora le nostre intenzioni al Signore, le portiamo con fede. Sottendo che sia in ascolto queste nostre preghiere, le esaudisce. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, Signore.
Le facciamo liberamente, ognuno come crede. Chiamo intanto per la Chiesa, che sento sempre di più la testimonianza, la forza, la grazia di questi apostoli che abbiamo incontrato in questo nostro cammino. sempre più capaci di annunciare la parola del Signore, di comunicare l'amore del Signore per noi, e di essere sempre efficace con la sua presenza e con la sua parola possa comunicare la grazia del Signore per tutti. Preghiamo.
Per il Papa Francesco, per il Papa Benedetto Emerito, per tutti i loro collaboratori, vescovi, cardinali, per tutti i sacerdoti, perché siano i nuovi testimoni di verità e di luce di questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Per i conflitti che ci sono nel mondo, sono ancora tanti, per questo nuovo che è scoppiato nella Terra Santa, in Ucraina, tutte queste situazioni difficili in cui sembra che la storia non riesce a tirar fuori le giuste ragioni, perché il Signore illumini questi governanti, queste persone che abitano questi territori, perché veramente riscoprono nella pace l'unica via di dialogo, di confronto. Preghiamo.
Per l'unità dei cristiani, perché il Signore sicuramente ha voluto, voleva l'unione e non la divisione tra i credenti.
Io vorrei pregare per noi che stiamo vivendo questa esperienza che fra qualche ora terminerà, affinché un po' riallacciandomi appunto anche a quanto diceva Stefano, ci sono molti conflitti nel mondo, ma ci sono anche molti conflitti che noi viviamo quotidianamente, tutti i giorni, piccole cose che però sono alla fine quelle piccole cose che costruiscono un mondo difficile, un mondo in cui c'è poca speranza. Se noi riusciamo a venire fuori da questa esperienza portandoci dietro questa voglia di essere seminatori di pace e di speranza, non sarà facile, perché ogni giorno è molto difficile riuscire a seguire il Vangelo, ma io vorrei pregare perché il Signore ci dia questa forza, anche traendo spunto da questa esperienza che abbiamo vissuto insieme. Per questo vorrei pregare.
Ascolta, Signore.
Le nostre famiglie,
ascolta,
per i cristiani perseguitati, scacciati dalle loro case, martirizzati in tutte le parti del mondo, perché siano per noi cristiani in Europa, veramente scristianizzati e mondani, un esempio per poterci veramente dedicare di più all'evangelizzazione. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Per i nostri fratelli Tina e Marco, che sono tornati alla casa del Padre.
Ascolta, Signore.
Vorrei pregare per questa terra che ci ha accolto, che sta vivendo un momento difficile, perché il Signore dia loro la forza di mantenere alta la speranza, di saper guardare al domani e di farlo sempre nel nome della pace e della solidarietà. Per questo vorrei pregare.
Ascolta, Signore.
Per il creato che Dio ci ha donato perché la vita si potesse realizzare, perché in questo mondo possa avvenire quell'incontro meraviglioso con Cristo, perché in ciascuno di noi non smetta mai di amarlo, di conservarlo, di custodirlo per queste meraviglie. Noi ti preghiamo, Signore.
Ascolta,
per tutte le nostre comunità, perché vivano sempre nell'armonia, nella pace, alla luce della tua parola. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Raccogliamo tutte queste nostre intenzioni, le intenzioni che abbiamo nel cuore, e portiamo al Signore certi della sua risposta. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Signore, ricevi il sacrificio.
Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Volevo concludere la riflessione sull'Apocalisse citandovi un'ultima immagine che noi troviamo alla fine e troviamo anche all'inizio.
Spostiamoci,
dobbiamo spostarci.
Jack si gira.
Volevo concludere con un'ultima immagine che usa l'Apocalisse e possiamo immaginare, chissà come mai l'ha pensata così, potrebbe essere questo il porto dove San Giovanni è arrivato ed è ripartito, perché spesso anche i porti restano nello stesso posto. E durante l'Apocalisse, a metà e alla fine, si dice che sono giunte le nozze dell'agnello. È una cosa che si ripete sempre, abbiamo già visto l'agnello, no? L'agnello è questo innocente che ama non essendo amato, che ama, e si dice che l'agnello ama come uno sposo, e alla fine, se voi andate all'ultimo capitolo, si dice lo spirito e la sposa dicono vieni. La sposa è chiaramente la Chiesa, è la comunità di San Giovanni. Giovanni si sentiva insieme ai fratelli, no? E non si può forzare la differenza con queste ragazze di 13-14 anni che si sposavano con... Però notate la differenza, cioè noi stiamo entrando in un periodo con San Giovanni dove l'amore uomo-donna è veramente importante, no? E perché a Giovanni gli viene in mente questa immagine della sposa? Cioè l'agnello ama la Chiesa come un uomo ama una sposa. E l'amore che c'è fra Cristo e noi
fra noi e Cristo è come quello dell'uomo e della donna. Qui è pieno di innamorati, vedete dappertutto ragazzi che si abbracciano, che si baciano, però la sposa è qualcosa di più dell'innamorato, cioè la sposa, per quanto sia un termine demodé, è in realtà un termine enorme, fortissimo, no? A me vengono in mente queste tre immagini, prima cosa, la sposa e lo sposo hanno un passato, cioè per arrivare al matrimonio si sono voluti bene prima. Pensate per esempio al mare di oggi, no? Cioè lo sposo, cioè San Giovanni si accorge che lo sposo ha creato il mare. Il mare è bellissimo, cioè guardate che il mare non è solo fare il bagno, il mare è veramente come lo sposo dà i diamanti alla sposa. Dio ci ha dato il mare, Dio ci ha dato l'isola di Patmos, ci ha dato la Grecia, ci ha dato il gelato, ci ha dato la cioccolata, cioè Dio ci ha dato i suoi doni più belli, no? E mi ha molto colpito un astrofisico che diceva: voi sapete che noi oggi sentiamo ancora l'eco del Big Bang, quelle stelle che voi vedete si vedono, pensate che quella stella lì, quella luce viene da lì probabilmente, non so, da 1 milione di anni fa, potrebbe già non esserci più, cioè in realtà per certi aspetti noi siamo presenti alla creazione, cioè chi ha ascoltato l'eco del Big Bang, noi non sappiamo se il Big Bang è la creazione, potrebbe esserci qualcosa di precedente, no? Ma vuol dire che l'uomo oggi sente ancora, è presente al momento in cui 14 miliardi di anni fa è iniziato, sono i doni dello sposo. Sapete che questa sonda che si chiama Rosetta, ve lo dicevo, il 6 agosto dovrebbe scendere sulla prima volta su una cometa, ha già fatto 6 miliardi di chilometri in 10 anni, cioè gli astronauti hanno mandato una cosa che ha fatto 6 miliardi di chilometri e va a vedere che cos'è una cometa, una cosa, speriamo che ci riesca, una cosa incredibile dell'ESA, no? D'altro canto l'amore ha, l'amore dell'agnello come sposo ha un futuro, ha una promessa, cioè San Giovanni percepisce che l'amore dell'agnello non finirà mai. La forza contro il male, mentre il male non ci ama, il male è pronto a farci la cianghetta, lo sgambetto, a dimenticarci, a tradirci, e il diavolo non ci vuole bene, cioè, invece l'agnello non smetterà mai di volerci bene. Me l'avete sentito dire tante volte, ma quando parlo con gli sposi io gli dico: qual è la differenza al momento che vi sposate rispetto a un secondo prima? Vi volete bene prima, volete bene dopo, che cosa cambia? Apparentemente non cambia niente. In realtà lo sposo non è uno che dice ti amo come un secondo prima, ma lo sposo è uno che dice ti amerò, cioè c'è una promessa che investe il futuro, c'è il futuro e il futuro è più importante del presente, cioè è vero che il presente è importante, ma se il presente sarà rinnegato dal futuro, io non voglio neanche il presente, no? Ecco, San Giovanni si rende conto che anche nella persecuzione c'è la promessa, lo sposo e lo spirito dicono vieni, vieni, cioè ci sarà il momento della salvezza, della consumazione di tutto e così via, no? E terza e ultima cosa, allora c'è il presente, cioè San Giovanni ha affrontato il nemico, ha affrontato l'anticristo, ha affrontato il 666, ha affrontato l'imperatore, ha affrontato la critica, no? E ritorniamo a quella parola difficile che diceva Don Fabio Rosini, essere compatti dinanzi, cioè se c'è il passato, se c'è il futuro, io voglio stare tutto presente nel presente, no? Giovanni anche nei momenti difficili, anche, ripeto, non entriamo nel merito se è Giovanni l'Evangelista, se è Giovanni il presbitero, non importa questo, no? Ma l'autore dell'Apocalisse, che rispecchia tutto San Giovanni, che è un discepolo comunque di San Giovanni, è stata una persona salda nei problemi, eccetera, eccetera, no? E allora l'ultima cosa, mi è venuta in mente quando ci siamo rivolti dalla messa verso a dire il Salve Regina, pensate che San Giovanni, cioè, è stato probabilmente con la Madonna a Efeso, cioè a 70-80 km di qui a Efeso, ha vissuto insieme a Giovanni la Madonna Maria, che lo ha accompagnato, perché sotto la croce Gesù ha detto all'uno all'altro: ecco tua madre, ecco tuo figlio, no? E sapete che in molte immagini medievali la Madonna viene vista come la sposa di Cristo, perché non è la Madonna semplicemente, ma la Madonna è la Chiesa, e allora si vede lui fa la Madonna che pone la testa sul capo di Cristo, si abbracciano e c'è il cantico dei cantici, la tua testa sta sul mio capo, il mio braccio ti cinge, cioè questa immagine che dice che l'amore fra la Chiesa e Cristo è come un amore nuziale, E questo da un lato esalta l'uomo della donna, cioè il cristianesimo dice che non c'è niente di più grande dell'amore dell'uomo e della donna per certi aspetti, cioè il loro amore, vedendo due che si vogliono bene, vedendo due anziani che a 80 anni ancora si vogliono bene, tu dici ecco come Cristo ama la Chiesa, ecco come l'amore esiste, è possibile e vincitore, no? E d'altro canto l'amore di loro due in realtà riflette come sacramento un amore ben più grande che l'amore che non viene mai meno, che è l'amore di Cristo e della Chiesa, no? E vi ho già raccontato che quando facevo il corso di preparazione al matrimonio, oltre alle coppie di mezza età, c'avevo sempre una coppia di ottantenni, e quelli che ascoltavano di più i fidanzati erano questi due nonni, che a 80 anni chiaramente, come dire, erano un po', lui pelatino, lei con i capelli bianchi, il seno un po' cadente, un po', però cioè, quando loro parlavano dell'amore, ne avevano fatte di cotte, di corude, eccetera, cioè i fidanzati si rendevano conto che loro gli aprivano un mondo. Io l'ho perdonata, ci siamo, adesso non abbiamo più il cuore che ci batte come, però noi ci vogliamo ancora più bene di prima, cioè questa promessa è qualcosa di solido. Ecco, Giovanni racchiude tutto alla fine dell'Apocalisse nell'immagine delle nozze. L'agnello ama la Chiesa come lo sposo ama la sposa, e la sposa, la Chiesa, per questo l'agnello, se non avesse la sposa, sarebbe, scusate l'espressione, uno sfigato, cioè l'agnello ha, come dire, fa di tutto perché la sposa lo ami, e la Chiesa, Giovanni, la Madonna, eccetera, veramente gli rivogliono bene, cioè questo amore è un amore reciproco, è un amore che si scambia, che diventa una celebrazione di nozze, no? Ecco, chissà Giovanni come avrà pensato questa cosa, come l'avrà sentita, ma sicuramente qui Giovanni ha pensato alle nozze fra l'agnello, lui e tutti quanti noi, e di questo noi lo ringraziamo. Amen.